Sono le 18, 1 minuto 40 secondi. Oggi si ricorda uno dei più celebri registi della storia del cinema, Stanley Kubrick, scomparso esattamente 20 anni fa. Abbiamo detto regista, ma insomma Kubrick in realtà era anche produttore, sceneggiatore, direttore della fotografia, montatore, scenografo e non da ultimo fotografo. Per ricordare la figura di questo gigante, nato nel 1928 a Manhattan, poi naturalizzato britannico, al telefono abbiamo Michele Guerra. Benvenuto, buonasera.
Buonasera a voi, grazie.
Storico, teorico del cinema all'Università di Parma. Affrontare in pochi minuti un autore come Kubrick non è chiaramente possibile, ma ci concentriamo oggi su alcuni aspetti, in particolare della sua filmografia, che è quello, ma proveremo anche ad estendere la riflessione del suo trattamento della storia, anche perché in questi giorni di Diderot la nostra trasmissione sta discutendo del ruolo dell'insegnamento della storia a scuola con molti interlocutori, tra questi appunto, lo ricordo, i nostri ascoltatori Carlo Ginzburg, Giovanni De Luna ed altri ancora. Ecco, Michele Guerra, lei ha scritto alcuni anni fa un saggio intitolato Il meccanismo indifferente, la concezione della storia nel cinema di Stanley Kubrick, pubblicato da Arachne. La storia in effetti sembra attraversare in modo quasi, posso dire, prepotente tutta la carriera di Kubrick, che si tratti di riferimenti a fatti realmente accaduti o meno, Orizzonti di Gloria, Il Dottor Stranamore, Spartacus, Barry Lyndon e anche 2001 di sé nello spazio. Qual era dunque il legame di Kubrick con la storia? Come ha saputo e voluto leggerla con i suoi film?
Ma ecco, il titolo del libro che lei ha ricordato prima vuole proprio raccontare di come Kubrick ha cercato di mettere in scena la storia come un enorme meccanismo all'interno del quale l'uomo si muove senza avere in realtà la capacità di orientare i suoi comportamenti, le sue scelte, trovandosi sempre chiuso in labirinti, per usare una metafora molto kubrickiana, nel quale i giochi di potere, la volontà, il sentimento del controllo che tanti personaggi kubrickiani hanno cercato di sviluppare nei film di Kubrick risultano sostanzialmente insufficienti a ottenere quello che si vuole ottenere. Lei citava 2001 è un film molto interessante a questo punto di vista, perché la storia è il grande assente in 2001. Abbiamo un incipit che ci racconta la preistoria e poi con quella famosa ellissi dell'osso che ricadendo diventa navicella spaziale passiamo in una post-storia che Kubrick colloca nel 2001, per lui un anno magico, mitico da Mille e una notte, un anno che il destino poi non ha concesso a Kubrick di vedere, e incomincia a raccontare una storia che sta appunto al di là di quelle vicende invece che hanno caratterizzato tanti suoi film. Ecco, la capacità di Kubrick è stata quella di raccontare grandi eventi, la storia del Novecento, calandoli all'interno di un sistema di genere molto solido. Kubrick, ricordiamoci che è un regista nato e cresciuto nella classicità hollywoodiana, quindi all'interno di codici di racconto molto precisi, ed è riuscito, grazie a questo utilizzo della sua idea di storia, a scardinare quelle che erano le tradizionali forme narrative dei generi e a fare un cinema unico. Kubrick li ha attraversati tutti i generi, come mi capita spesso di ripetere, ogni volta che entrava in un genere faceva il film definitivo. In qualche modo Barry Lyndon è il film definitivo per quello che riguarda il genere storico, 2001 lo è per la fantascienza, Shining lo è per l'horror, ma Orizzonti di Gloria e Full Metal Jacket forse lo sono per il film bellico. Quindi insomma aveva questa capacità veramente di far confliggere i temi storici con le necessità narrative del genere e costruire queste macchine perfette che erano i suoi film.
C'è un contesto specifico che torna ciclicamente nei film di Kubrick ed è la guerra, il conflitto. Alcuni titoli li abbiamo già citati, lei poi ha aggiunto appunto Full Metal Jacket. Addirittura il primo lungometraggio di Kubrick era proprio un film che raccontava il conflitto tra due nazioni non specificate, si intitolava Paura e Desiderio del 1953. Come Kubrick ha raffigurato la guerra, cambia quasi drasticamente in questi film. Com'era cambiata la visione di Kubrick sul tema?
Ma il tema era per lui molto affascinante perché, come ha detto in molte interviste, durante il tempo di guerra tutto si accelera, quindi le vicende umane prendono una velocità innaturale e le questioni che riguardano amore, odio, violenza, sete di potere, che normalmente scandiscono la vita degli uomini, che erano i grandi temi che hanno sempre interessato Kubrick, in tempo di guerra appunto vanno più veloce e si mostrano in maniera molto rapida per quello che sono. Quindi intanto c'era questa intensificazione dei sentimenti che a Kubrick premeva raccontare e si rendeva rendeva conto che la guerra diventava una macchia narrativa interessante perché ti permetteva di farlo meglio. E naturalmente poi lui dentro questi film di guerra inseriva delle questioni che poco avevano a che fare con il genere bellico tradizionale. Se pensiamo appunto a Paura e Desiderio, il film che citava lei prima, questo film che Kubrick pensava fosse sbagliato e in qualche modo non amava ricordare, era in realtà un film sul doppio, era in realtà un film in cui alla fine questi soldati riescono ad uccidere dei soldati nemici e scoprono che hanno il loro stesso volto, quindi diventava qualcosa quasi di psicoanalitico. Orizzonti di Gloria, per fare un altro esempio, è un film fondamentalmente sull'ingiustizia più che non un film tradizionale sulla guerra. Dottor Stranamore è una black comedy straordinaria che racconta la politica dei blocchi come nessuno è mai più riuscito a fare nel corso del Novecento, e forse il più perfetto film di guerra di Kubrick è Full Metal Jacket, perché è diviso in due parti. Nella prima vediamo la programmazione della guerra nel campo quasi concentrazionario dei Marine, e poi invece il Vietnam, che rappresenta la follia, rappresenta il luogo in cui tutte le certezze e le preparazioni vengono meno. Però se poi scendiamo nelle pieghe degli altri film, ecco che abbiamo Barry Lyndon, in cui il tema della guerra è centrale, e c'è il grande film non fatto di Stanley Kubrick, Napoleon, questo grande desiderio di film sull'imperatore francese, che doveva essere un colossal strepitoso da girarsi dopo 2001, che alla fine Kubrick non riuscì a fare, rimane uno dei grandi progetti non realizzati, e certo lì avremmo visto di nuovo questa accelerazione sentimentale che caratterizzava i suoi film di guerra.
I primi film di Kubrick risalgono agli anni 50, l'abbiamo ricordato, quindi siamo nella Hollywood classica, e lei stesso ci ha detto, insomma, era un regista che veniva dalla classicità, no? Quella anche precedente al famoso nuovo cinema degli anni 70, con tutto il ricambio generazionale che lo ha contraddistinto. Ecco, malgrado il cinema di Kubrick appartenga anche a quell'epoca solitamente percepita dalle nuove generazioni come molto lontana, i suoi film restano tra le visioni principali di chi studia cinema oggi, di chi lo segue. Perché, secondo lei?
Questo devo dire che è qualcosa che ha del miracoloso, nel senso che chi come me si trova ad insegnare cinema e quindi si trova vicino a generazioni sempre più millennials, nel senso che quest'anno noi in università abbiamo iscritti come matricole i nati nel 2000, per cui insomma veramente si sta assistendo a cambi di paradigma molto forte. Se uno parla di Hitchcock, se uno parla di John Ford, se uno parla dei grandi autori della classicità, naturalmente c'è l'imbarazzo più completo. Se nomini Stanley Kubrick, scopri che invece i suoi film li vedono ancora, scopri che sono film che stanno ancora nell'agenda di queste giovani generazioni, e credo che questa sia la prova migliore di questa grande capacità di sperimentatore che ha avuto Kubrick. Kubrick si muoveva dentro il perimetro della classicità, quindi rispettava i generi, rispettava l'idea di una narrativa solida, in qualche modo sempre chiara, sempre capace di restituire allo spettatore l'adrenalina giusta per rimanere attaccato alla storia, però nello stesso tempo sui bordi di questo perimetro costruiva delle macchine capaci di sfondare quel sistema di buoni sentimenti che era tipico del cinema classico americano e che forse in parte è un po' invecchiato e diventa indigesto per le nuove generazioni, e manteneva invece questa capacità molto disinvolta e disinibita di raccontare un mondo che è ancora quello in cui viviamo. Dicevamo all'inizio, i grandi temi della violenza, del potere, del controllo sono temi naturalmente sempre attuali e sono temi che trovano ancora in Kubrick un'energia strepitosa che parla perfettamente ai nostri giorni. Quindi Arancia Meccanica, Shining, ma anche i film che abbiamo citato prima, sono film che i giovani di oggi sentono come molto prossimi alle loro visioni di mondo e alle loro necessità di riflessione attraverso narrazione cinematografica. Anche stilisticamente Kubrick era il più sperimentale dei registi classici, quindi credo che questo lo mantenga, come dire, eternamente giovane, eternamente vicino anche alle nuove generazioni.
20 anni dunque dalla morte di Stanley Kubrick, grazie a Michele Guerra, che è uno storico e teorico del cinema all'Università di Parma. Voglio ricordare il suo volume Il meccanismo indifferente, la concezione della storia nel cinema di Stanley Kubrick, pubblicato da Aracne, e anche del volume scritto a quattro mani con il neuroscienziato Vittorio Gallese, Lo schermo empatico, cinema e neuroscienze, pubblicato quest'ultimo da Raffaello Cortina. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata. Grazie.